Il vaso di Pandora. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
Racconta l'Europa all'Europa, al vaso di Pandora, un progetto realizzato in collaborazione con Osservatorio Balcani Caucaso con il contributo dell'Unione Europea.
Racconta l'Europa all'Europa, ultima parte del vaso di Pandora, un progetto realizzato insieme Osservatorio Balcani e Caucaso, dove si vuole guardare al sud-est europeo, a quanto accade in quest'area e a diffondere, insomma, le conoscenze su un'area di cui si parla spesso troppo poco. Oggi andremo in Macedonia, ci sono state alcune settimane fa le amministrative che hanno dato una netta vittoria al VMRO, il partito insomma di impronta più nazionalista, e la Macedonia in questi anni ha riscoperto la sua essenza, diciamo così, le sue origini storiche, ha puntato molto sul passato, sul ricostruire anche l'identità dei macedoni. Ma per capire cosa sta succedendo in Macedonia, noi abbiamo in collegamento Francesco Martino di Osservatorio Balcani e Caucaso, ma anche corrispondente di Radio Capodistria. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a te gli ascoltatori.
Ecco Francesco Martino, come possiamo definire in questo momento la Macedonia? Cosa sta accadendo nel paese e qual è anche il difficile equilibrio tra le diverse sue componenti anche etniche?
Ma diciamo che soprattutto per quanto riguarda la dimensione internazionale, la Macedonia è oggi un paese bloccato dalla disputa, fondamentalmente dalla disputa del nome con la vicina Grecia, che ricordiamo ritiene che Macedonia sia, il nome Macedonia sia una parte indivisibile del proprio patrimonio storico, e quindi fondamentalmente nega alla vicina Repubblica di Macedonia, che a livello internazionale, almeno a livello delle Nazioni Unite, è riconosciuta con nome di Firum, cioè ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, di poter utilizzare liberamente questo nome che è scritto nella Costituzione appunto della Repubblica di Macedonia. Questo ha portato fondamentalmente a un rallentamento esasperante fino al blocco delle prospettive di inclusione euroatlantica, cioè quindi sia nelle strutture dell'Unione Europea che in quelle della NATO. Questo ha portato a, diciamo, a cascata delle conseguenze molto importanti e direi anche negative rispetto a quella che invece è la situazione politica interna, in cui negli ultimi anni sicuramente c'è un degrado del grado di democrazia interna, anche nella qualità del dialogo tra le forze politiche.
Ecco, quello che insomma è emerso più volte quando abbiamo parlato di Europa in tutti questi anni, ma anche recentemente, no? Uno degli imperativi è che insomma le questioni bilaterali non devono passare e pesare sulla trattativa multilaterale, una questione insomma di forma che riguarda un nome antico, che riguarda l'eredità di Alessandro Magno, continuano invece a pesare, come dicevi tu, fortemente sulla trattativa e sul cammino europeo della Macedonia. Come si può, insomma, a livello politico, ma anche a livello psicologico, spiegare l'importanza di una questione che sembra così effimera?
Sinceramente è molto difficile, nel senso che bisogna, per comprenderla fino in fondo, probabilmente essere parte della questione. Sicuramente è un problema che ha radici più lontane di quelle che hanno a che fare con la contemporaneità. Ricordiamo che in qualche modo la Macedonia, i macedoni, gli slavi macedoni sono stati anche coinvolti in quello che è stato un grosso trauma per la Grecia, cioè la guerra civile che ha diviso il paese dopo la seconda guerra mondiale, quindi ci sono delle radici che vanno più in profondità rispetto alla questione che riguarda esclusivamente il nome. C'è da dire appunto che questo stallo in qualche modo ha complicato ulteriormente le cose, anche perché, questa è una notizia degli ultimi mesi, anche la vicina Bulgaria si è associata in qualche modo alla Grecia e ha portato alla luce le proprie riserve rispetto a un'eventuale apertura dei negoziati di adesione della Macedonia, sempre su considerazioni innanzitutto storiche. La Macedonia è stata per lungo tempo un po' la mela della discordia tra le forze che sono emerse nei Balcani col disfacimento dell'impero ottomano, e questa eredità in qualche modo continua a essere particolarmente divisa.
È una Macedonia che trova insomma una sua statualità nel periodo della Jugoslavia, nel secondo dopoguerra, no? Con la costituzione della Repubblica di Macedonia. Ecco, Francesco Martino, è tipico, insomma, le questioni storiche pesano spesso nei Balcani. Una grande storica bulgara, Maria Todorova, dice che i Balcani più si europeizzano, più si balcanizzano, cioè più i concetti insomma di nazione, identitari dell'Europa occidentale arrivano nei Balcani, più questi diventano così come li conosciamo. Condividi questa opinione?
Sì, è sempre difficile confrontarsi con un po', direi, punto di riferimento, uno dei punti di riferimento del pensiero, della riflessione dei Balcani come la Todorova. Certo che questo elemento esiste, non è un caso che in qualche modo raggiunta la statualità, cioè l'identità statuale, la Macedonia sta cercando in questi anni di creare in qualche modo o ricreare un'identità anche etnica o in qualche modo nazionale, e questo naturalmente è una delle fonti di problemi, visto che molti degli elementi che i macedoni oggi reclamano come fondamenta della propria identità nazionale vengono reclamati anche dai propri vicini. Ricordiamo appunto per i bulgari la lingua macedone non esiste, ma è un dialetto fondamentalmente del bulgaro. Per i greci il nome Macedonia è un nome legato ad Alessandro, che viene considerato uno dei padri storici dell'identità greca. Anche i serbi hanno difficoltà, non riconoscono l'autocefalia della Chiesa ortodossa macedone, che ritengono parte della Chiesa ortodossa serba. Quindi questo processo di costruzione di un'identità nazionale, oltre che statuale, è in questo momento probabilmente al centro del difficile rapporto della Macedonia con i propri vicini.
Per non parlare dei rapporti tra macedoni e albanesi, insomma, che è un altro notevole punto di frizione che in questo momento forse è sotto traccia.
Sì, anche se bisogna dire che con tutte le cautele del caso, l'accordo di Ohrid, che mise fine nel 2001 alla breve guerra civile tra le due principali componenti etniche del paese, cioè quella macedone e quella albanese, è sostanzialmente avvenuto in questi anni. Ci sono stati vari momenti in cui si è riacutizzata questa tensione lungo l'asse appunto etnico, però c'è da dire che sostanzialmente problemi di natura violenta sono stati evitati, questo anche grazie al fatto che fondamentalmente è stato trovato a livello politico un accordo non scritto per cui tutti i governi vengono formati da una coalizione del primo partito della appunto componente macedone e del primo partito della componente albanese. C'è stato qualche eccezione, ma fondamentalmente questo è l'accordo, e questa condivisione del potere sicuramente ha contribuito a creare una situazione più tranquilla da questo punto di vista.
Grazie Francesco Martino di essere stato con noi a Racconta l'Europa all'Europa, Radio Capodistria. Noi tra un po' ci collegheremo con un altro ospite per parlare di Macedonia. Torniamo in onda, abbiamo in collegamento da Skopje Natasha Sardotsky, di difficile definizione il nostro ospite, giornalista, esperta di studi culturali e antropologici. E allora a Natasha chiediamo subito, insomma, abbiamo parlato con Francesco Martino della Macedonia, di questo difficile rapporto, insomma, con i suoi vicini, col passato e col presente. Ecco, come possiamo definire, insomma, la Macedonia di oggi? Cosa sta cercando la Macedonia di oggi e qual è la definizione dei macedoni?
Io direi che la Macedonia sta cercando di affermare la propria identità, essendo la parola identità una parola fin troppo usata e abusata sia dagli studi culturali, politici e antropologici, ma qui parlo di senso proprio di base della identità, cioè il nome, la lingua e la cultura, che sono non oggi ma sì nei secoli passati, che sono stati negati dai suoi vicini. Quindi oggi stiamo assistendo a una esagerata affermazione e volontà di confermazione sia nazionale che internazionale della storia del passato, attraverso costruzione di monumenti e tutta una serie di inclinazioni verso un nazionalismo che un po' dà fastidio ai vicini, che alla loro volta invece stanno negando l'esistenza di questi emblemi dell'identità, cioè il nome, la lingua e la cultura.
Ecco, usando un po' gli stilemi di Maria Todorova, che insomma è uno dei maestri, insomma, del pensiero balcanico, no? Come possiamo collocare questa, insomma, tutto questo contenzioso, no? Ne avevamo parlato prima con Martino, e veramente possiamo dire che in quest'area più portiamo modelli e ragionamenti europei, più queste aree si balcanizzano, più il conflitto diventa aspro, no? Dove si cercano di in qualche modo affermare identità forti, dove invece magari le compenetrazioni culturali erano molto, molto forti.
Diciamo che sì, il problema è che a dispetto della globalizzazione, non soltanto i Balcani, ma molte regioni europee si regionalizzano, cioè a differenza della globalizzazione stiamo assistendo a una delocalizzazione, e questo è un processo culturale inevitabile che non è soltanto presente nei Balcani, anche in altri posti di Europa, ma qui nel caso della Maria Todorova ha riflettuto a lungo questi fenomeni balcanici di tradimenti perenni interni in ogni paese, ma il problema qui della Macedonia è che sta crescendo lo scetticismo verso l'Europa, e si ha l'impressione che certe cose si fanno a proposito per innervosire o per dare fastidio a qualcun altro, e questo qualcun altro è purtroppo una sbagliata idea dell'Europa che qui è stata servita dai politici locali, e purtroppo l'opinione pubblica non è molto critica, e la storia macedone non ha costruito dei valori come per esempio quella francese, che ha costruito dei valori di essere sempre capaci di fare una rivoluzione. Quelle persone preferiscono parlare di nazionalismo e di identità forte piuttosto di parlare dell'economia, che sta sempre andando giù e giù, e i problemi economici e sociali delle persone che stanno cercando di sopravvivere, non di vivere. Quindi sono, per me, si tratta di una droga del popolo, di un popolo che preferisce in una maniera del tutto romantica in ubriacarsi del nazionalismo piuttosto che di risolvere i problemi di ogni giorno.
Ecco, diciamo, insomma, che a difesa dei macedoni, no? Che poi l'Europa non sta facendo molto, insomma, per convincere la Grecia a, insomma, rimuovere ostacoli su questioni di forma, come può essere quella del nome. Insomma, io che una parte della mia vita l'ho passato in uno stato che si chiamava Jugoslavia, che aveva le sue repubbliche, insomma, quella era lì sempre Macedonia per me è stata, no? Quindi
sì, e non solo quello, anche dopo la indipendenza della Macedonia, cioè nell'epoca di Tito era molto più facile convincere il mondo internazionale che la Macedonia è appunto Macedonia, ma dopo l'indipendenza non solo questo, ma noi abbiamo anche introdotto nella nostra Costituzione un articolo che dice decisamente, chiaramente, che la Macedonia non ha pretensioni territoriali verso nessuno stato vicino, quindi il timore e la paura della Grecia è infondata. Il loro argomento è che appunto se noi ci chiamassimo Macedonia potremmo un giorno reclamare quella parte nord della Grecia che si chiama appunto Macedonia, ma è una regione, così come esiste una regione in Belgio che si chiama Lussemburgo, quindi la paura e l'argomento della Grecia non è molto fondato. Appunto la Macedonia è scettica verso l'Europa perché dice che l'Europa non fa niente per convincere la Grecia e non prende nessun atteggiamento e chiede a noi, cioè chiede ai macedoni di risolvere il conflitto, e i macedoni dicono non esiste nessun conflitto, perché se un paese viene e ti dice di cambiare il nome, la lingua, l'identità, quello non è un conflitto ma è una violenza, e quindi una situazione molto ambigua, e lasciano ai macedoni e ai greci di trovare una soluzione, mentre invece non si può trovare una soluzione perché l'una delle due parti è molto decisa che il nome è Macedonia, la lingua è macedone, E una soluzione è impossibile trovare per ora. I macedoni non cambieranno mai il nome, questo è più che chiaro. Nessun partito politico lo farà, perché anche questo significherebbe che quel partito politico, il giorno in cui cambierà il nome, dovrà chiudere la boutique, cioè proprio sarà il giorno della morte di quel partito politico, perché il popolo è molto affezionato.
Senti, però voglio dire, in questi ultimi 20 anni si è riscoperto Alessandro Magno, no? Cosa che invece nel periodo jugoslavo era sotto traccia, quindi si è cercato anche forse di trovare, insomma, questa ricerca ossessiva delle origini di cui dicevi anche tu, no? Fa parte, insomma, del quotidiano, i monumenti enormi che sono il riassetto di Skopje, facendo anche, voglio dire, delle cose non brutte, insomma. Skopje oggi probabilmente più bella di quanto era sì, negli anni Ottanta.
Cioè, senz'altro una parte di quella ricreazione del passato è positiva, perché per esempio hanno ricostruito tutti quegli edifici che sono stati distrutti durante il terremoto nel 67 o 63, scusami l'ignoranza, come sì, teatro, come, cioè, tutta una serie di edifici che erano molto carini e che erano costruiti in stile austro-ungaro, ungherese.
Ungarico, sì.
Come il teatro, la casa degli ufficiali, l'opera, il balletto, la filarmonia. Quindi quella è, diciamo, la cosa positiva e costruttiva. Invece tutta quella serie di monumenti, di personaggi antichi che hanno costruito un po' surreale, perché appunto perché nasce in un momento di un conflitto sul nome, del problema sul nome con la Grecia, e anche perché c'è una enorme dispensa di soldi pubblici. Stiamo parlando di milioni e milioni di euro, e se tu vieni qui e fai una visita agli ospedali o in certe periferie delle città, vedrai una povertà infame, insomma. Però la cosa che a me sorprende tanto, loro mi dicono che l'Europa mi ha lavato il cervello, però io sono sorpresa di vedere degli intellettuali, cioè persone che hanno un'istruzione, che hanno pubblicato, che hanno lavorato, insomma, non la classe operaia, ma la classe intellettuale, non l'intelligenza, che appoggia questa tesi. E che è una tesi assurda, perché io personalmente non riesco a ricavare i miei origini fino alla decima generazione dei miei bisnonni. Io non posso dimostrare che sono macedone, forse sono turca, forse, non lo so, i miei sono nati sulla frontiera con l'Albania, in un villaggio sperduto nelle montagne, e le nostre tracce si perdono fino alla decima generazione. E come allora possiamo parlare che abbiamo dell'origine di qualcuno che è esistito prima di Gesù Cristo? Insomma, sì, quelle persone hanno vissuto qui, però sia i greci che i macedoni sono un po' un po' assurdi nelle loro reclamazioni dell'antichità. Eppure l'Italia, se io vado a Roma, gli italiani non mi parlano di Cesare. Sì, io vedo i resti dell'antichità a Roma, ma le persone non si identificano con Cesare, per esempio.
Sì, tu sai che gli storici, poi nei Balcani in particolare, stanno ai nazionalismi come i produttori di armi alle guerre, no? Usando una battuta che non è mia. Senti, un'ultimissima cosa, siamo quasi in chiusura, Natasha. I rapporti tra macedoni e albanesi, diciamo che dall'esterno sembra tutto vada bene, mi sembra però che ci sia una conflittualità all'interno della Macedonia che forse non emerge bene all'estero.
Sì, allora un'altra cosa volevo aggiungere, la cosa anche molto indicativa è che nessuno degli intellettuali né degli architetti è uscito in pubblico con un comunicato stampa per proteggere questo progetto. Vabbè, il rapporto con gli albanesi è da sempre stato un rapporto mischiato con odio e passione. Sì, i rapporti vanno bene, ma l'odio esiste. I macedoni non, gli albanesi, i macedoni non si amano e non si trovano bene. Diciamo che è come se fosse un matrimonio per interesse. Vivono insieme in uno stato, ma non si apprezzano a vicenda. E il problema è anche che gli albanesi non sentono che la loro patria è la Macedonia, ma invece l'Albania, e quindi questo è un problema, perché se tu vivi in uno stato e la cittadinanza e non ti senti di appartenere, è un segno molto brutto. Non è che litighiamo, non è che ci spariamo addosso per strada, sì, ci salutiamo, diciamo buongiorno, come stai, ma sono due entità etniche e culturali molto diverse, quindi non lo so come continuerà la cosa.
Abbiamo parlato la scorsa settimana di Bosnia, dove la situazione da questo punto di vista aveva delle similitudini. Io ringrazio Natasha Sardoski, la ringrazio per essere stato il vaso di Pandora, ringrazio Alessandro, ringrazio Francesco Martino e tutti gli altri ospiti. Noi chiudiamo qua la puntata di oggi, l'appuntamento è per venerdì prossimo.
Smíla, lagala dani si vila s ním, já to osetím. Ponovo sú úsne tvoje, tak daleko da se boje da, ti neoprostím, zašto ti je to? Trebal, zar nisi mogla ti priznati? Neumorne i sve što kažeš znam da nije, kad su ti suve cipele na polju znam da ti šalije. Ja su ti vreli obrazi u oku sjajne prolazi, još ti na licu piše čija si samo moja nisi. Ja su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije, još su ti suve cipele na polju znam da ti šalije. Ja su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi, još ti na licu piše čija si.